Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Mentre invochiamo dal Signore la pace, come abbiamo cantato, presentiamo a Lui le nostre richieste, chiedendo nel contempo la sua misericordia.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetto 1. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo, dicendo: «Non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Parola del Signore.
Il racconto di Marco davanti a Pilato è molto breve, e invece quello che si vorrebbe sapere, le domande che inevitabilmente ci si può fare, sono diverse, si può integrare con altre notizie degli altri evangelisti, anche se ciascun evangelista ha la sua prospettiva. E poi c'è tutto il problema storico, ecco, molto indagato, ecco, non è questo il momento per ricordarlo. Accenno solo al luogo in cui Gesù si trova, cioè davanti al governatore. Si pensa, sono due i luoghi, diciamo, candidati nella tradizione recente. Una è la torre, la Torre Antonia, era chiamata così anche allora, la Torre Antonia, dove di fatti si comincia la Via Crucis, ecco, anche oggi, vicino al Tempio. Però sembra che dai risultati più recenti, più sicuri, non solo letterari, ma anche in particolare archeologici, unendo le due fonti, diciamo, il luogo più favorito è a Porta Giaffa, è la Torre di Davide, è la sede principale del governatore quando stava a Gerusalemme. E sembra che sia stato trovato anche lì un litostruto, anzi lì è stato trovato recentemente. Bene, detto questo, vi lascio subito la parola su queste prime righe del processo di Gesù davanti all'autorità romana.
Io sono rimasta colpita da questo interrogatorio, perché nei giorni scorsi mi ero molto concentrata sull'immagine e il nome che Gesù dà a se stesso di figlio dell'uomo. Abbiamo detto in lungo e in largo che è una concezione di un Messia divino, diversa da quella dall'aspettativa del discendente davidico. E invece qui Gesù, alla domanda sicuramente che contiene una connotazione sprezzante da parte di Pilato: «Sei tu il re dei Giudei?» Giudei nel senso abitanti della Giudea, dal punto di vista del governatore romano. E Gesù dice: «Sì, tu lo dici». E sicuramente intende Gesù io sono l'erede di Davide, quello che siede sul trono di Davide, non può voler dire altre cose per Gesù, penso io. Forse perché anche qui, dove non c'è più equivoco, non ci può essere più equivoco, come è stato, diciamo, il segreto messianico che Gesù ha sempre detto, non dire ai discepoli, non dire a nessuno che egli era il Cristo. Invece in questo momento sì, lui è il figlio dell'uomo, lui è l'erede di Davide.
In questa pericope vediamo che di nuovo si riunisce il Sinedrio. E il Sinedrio era un organo che esercitava un'autorità conforme però alla politica generale romana. I governatori lasciavano al Sinedrio, diciamo, una grande libertà d'azione, e questo aveva il compito di dirigere la vita religiosa e politica degli ebrei, sempre nei limiti imposto dall'occupazione romana. Al tempo di Gesù aveva il potere di pronunciare e di eseguire la pena capitale, però gli storici non sono ancora riusciti a mettersi d'accordo su questo problema. Il pretorio, residenza naturalmente di Pilato, era, diciamo, la residenza ufficiale del procuratore romano. Il luogo è controverso, cioè la localizzazione del luogo è controverso. Alcuni lo pongono nel palazzo di Erode, alcuni nella fortezza Antonia, vicino al Tempio. E qui abbiamo Ponzio Pilato, che fu governatore della Giudea dal 26 al 36 d.C. Gli storici del primo secolo lo descrivono come un alto funzionario mal disposto nei riguardi del popolo giudaico. E di fronte a lui naturalmente si raccolgono gli avversari di Gesù, i quali interpretano la regalità messianica di Gesù in senso politico e lo presentano a Pilato come un attentato all'autorità romana. Ed è su questa accusa che Gesù sarà condannato a morte.
Marco non riferisce le accuse che sono state, cioè non le elenca, dice soltanto, si limita a dire molte accuse. E anche Pilato dice: vedi di quante cose ti accusano. Luca è più, ci aiuta a capire, cioè ci dà una notizia più precisa e dice appunto, e fa un elenco di queste accuse. Dunque la prima è: abbiamo trovato costui che perverte la nazione, impedisce di dare tributi a Cesare e dice di essere il Cristo Re. Queste sono le notizie che ci dà Luca, ecco. E in questo momento Gesù è consegnato alle genti, a Pilato, come aveva previsto quando aveva previsto la sua morte. E quindi io non lo so che significato può avere questo re dei giudei, questo titolo di Gesù. Comunque mi è sembrato così che il motivo dominante del processo fosse proprio questa rivendicazione da parte di Gesù del titolo re dei giudei. Infatti in tutto questo capitolo 15, sono andata a leggerlo più volte, sono 5 volte che viene appunto indicato Gesù re dei giudei. Cioè questo processo, insomma, mi sembrava così che, essendo un cittadino non romano, c'è solo una botta e risposta, quindi è molto stringato. Sei tu il re dei giudei? Sì, ecco, tu lo dici in senso di sì, io lo sono, finisce qui. E quindi mi sembrava che, cioè, questo titolo comunque fosse ambiguo, è già stato Io non so che significato in questo momento. Per Pilato un re dei giudei, un re delle, può essere solo uno che combatte per la liberazione della nazione. Cioè forse uno zelota, mi sono chiesta. Per un ebreo è diverso. O è appunto il re obbediente, un re che deriva dalla discendenza di Davide, annunziato, atteso dai profeti, oppure, come abbiamo visto, Gesù stesso l'ha detto, siete venuti come se fossi un brigante, quindi loro probabilmente è un sobillatore del popolo, ecco. E Gesù lo vede questo equivoco, ecco, e non risponde, ecco, mi sembrava che fosse molto bello questo grande silenzio di Gesù, che ancora in filigrana c'è Isaia 53, e Pilato rimane stupito, ecco, di questo silenzio, e Isaia 53 dice così si meraviglieranno di lui molte genti, però non ho risolto nulla.
Io sono andata a vedere, quando si parla di regno, perlomeno in Marco, e allora ho visto che la prima volta in Marco 1,15 Gesù stesso che dice si è avvicinato il regno di Dio, si è avvicinato. Poi quando c'è l'entrata a Gerusalemme lo acclamano e tra l'altro dicono benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, quindi si è avvicinato, viene, e oggi appunto c'è forse un po' questo vertice, tu sei il re dei giudei, tu lo dici, e quindi mi sembra che appunto il regno con il suo re qui si vede, inizia, Ecco, anche per me il vero problema è perché lui lo attesta davanti a un governatore, cioè che vuol dire a un pagano e a un re, insomma un reuccio, comunque un potente di questo mondo. Cioè uno dice, ma cosa poteva capire? Perché soprattutto? E forse è la sua bella testimonianza davanti a Pilato. Cioè Pilato ha questo annuncio misterioso, incomprensibile, di chi e di cos'è un re vero, un re, il re, ecco.
Ma il primo versetto ci sono tre verbi molto forti che appunto legarono, offrirono e consegnare, cioè questo consegnare alle genti. Gesù l'aveva già predetto al capitolo 10, al versetto 33-34, la prima predizione della passione, e quindi qui si avvera questa consegna alle genti. Però appunto tutto il sinedrio, tutti i presenti, che l'abbiamo già visto ieri, e lo consegnano, l'avevano già condannato per la bestemmia, per loro aveva bestemmiato, quindi per un'offesa religiosa. Non, e però qui stravolgono il giudizio, perché qui lo consegnano come appunto un sobillatore, un delinquente politico, quindi in opposizione a Roma. E Pilato, vedendolo così legato, certo non lo riconosce come un pericolo per Roma, quindi fa subito questa domanda a Pilato, cosa ne sapeva se lui era il re dei giudei? No, cioè, sembra anche questo misteriosa che... E Gesù qui lo afferma, ma in modo molto così, un po' equivoco, dice, tu lo dici, e quindi lo sono, ma ecco. E quindi niente, è una cosa così solo che... ma tutto appunto deve compiersi secondo le scritture. Gesù appunto fa silenzio perché così è scritto, così è scritto al capitolo 53 di Isaia, anche il 52, così è scritto nelle Lamentazioni, così è scritto nei Salmi, per esempio Salmo 38,14 10 dice: sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Lamentazione 3,28: sieda costui in silenzio, solitario, e resti in silenzio, perché egli glielo ha imposto.
Una cosa minima, ma a me ha molto soffermato la scansione dei tempi, l'incalzare dei tempi. Gesù è stato appena arrestato, è stato arrestato di notte. Di notte è stato celebrato un processo sommario alla presenza dei capi, dei sacerdoti e del Sinedrio, di notte. Poi subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il Sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Immediatamente. Era un prefetto, un governatore, e subito trovano la disponibilità di un personaggio del genere a giudicarlo. Al mattino presto, e in tutti e tre gli annunzi della passione Gesù predice che sarà consegnato ai capi dei sacerdoti, agli scribi, agli anziani, subirà e verrà crocifisso e risorgerà, ma non dice quando. Sembra quasi che neanche lui sappia quando. Dice che avverrà, ma non dice quando. C'era proprio bisogno, uno dice, ma che dopo averlo arrestato e processato, potevano tenerlo lì, senza amareggiare la Pasqua, che era imminente, che bisogno c'era, potevano tenerlo incarcerato. Invece no, va tutto di seguito. E questo dimostra che i tempi e i momenti sono nelle mani del Padre, proprio tutto nelle mani del Padre.
Ma io confesso che sono un po' indeciso sulla risposta che Gesù dà a Pilato: tu lo dici. È un'affermazione, forse sì, una presa di distanza, lo dici tu. Perché se guardiamo poi la reazione di Pilato, se lui avesse ammesso tu lo dici, io lo sono, questa sarebbe un'ammissione gravissima. Però Pilato non ne tiene conto, anzi, cercherà di liberarlo. E certamente poi però per l'evangelista è importante questa affermazione. Insomma, questo è il punto. E poi l'altra cosa, che questa è al centro, è data anche dal fatto che Marco appunto ricorda che lo accusano di tante altre cose, ma non le dice. E dice solo questa. Quindi per l'evangelista questa era davvero importante, era la cosa principale. E poi c'è la meraviglia di Pilato che, di fronte al silenzio di Gesù, che mostra, appunto, come avete già detto, il silenzio, che per Marco è molto importante, il silenzio del Messia, il silenzio di Gesù, secondo le profezie, l'agnello che viene portato al macello, che non tace, muto, e tutto questo si adempie in questo momento.
Concludendo il nostro dialogo di oggi, mi viene da dire: c'è un aspetto storico con diversi punti interrogativi, perché i Vangeli sono anche un documento che contiene dei riferimenti storici che vanno confrontati, soprattutto se presi nel loro insieme, ma nello stesso tempo sono un documento di interpretazione dei fatti. E quindi le due cose ho l'impressione si compenetrano, e quindi è molto difficile, per fare un esempio, se uno legge semplicemente pensando che qui è raccontato tutto e non in modo sintetico, appunto si chiede come faceva Pilato a sapere re dei giudei. Però se uno si chiede, se uno si affronta l'argomento sul piano storico, immagina che Pilato sapeva dell'accusa e non solo, ma Pilato, come in generale procuratori, anche Pilato da altri casi che sono noti o raccontati, aveva una sua indipendenza. Non è un burattino, aveva una sua polizia, aveva una sua possibilità di indagine. È possibile anche che, non essendo un cittadino romano, la cosa si risolva in modo più veloce, anche questo è possibile. Cioè sono molte le discussioni, io non sono in grado qui di, non abbiamo una conclusione, però mi pare che e di questo non sono neppure di questo sicuro, però mi pare che l'interpretazione che Marco vuol dare, ciò che interessa all'evangelista qui, che probabilmente suppone molte cose che noi non abbiamo chiaro, e lo si può ricavare dallo stupore di Pilato al versetto 5. Pilato si meraviglia grandemente che, e questo non è solo in Marco, si meraviglia grandemente che Gesù non risponde. Quando la risposta, la difesa dell'imputato era molto importante, se si aggiunge a questo il fatto che, come si vede là successivamente, Pilato cerca di liberarlo. Questo non è solo in Marco, è anche negli altri evangelisti, ha una certa convergenza degli evangelisti. Uno può dire che è un'interpretazione, che storicamente non è così, questo è possibile, ma indubbiamente gli evangelisti insistono sul fatto che Pilato di per sé voleva liberarlo, cerca di liberarlo, in Giovanni è esplicito, ma anche qui inventa la faccenda di Barabba, ecco, inventa, cioè pensa che questo sia il modo. E quindi vuol dire che Pilato ha le sue informazioni e non è convinto di questa accusa. Questo era abbastanza normale, non è che i procuratori romani facessero quello che volevano i capi giudei, anzi molte volte assolutamente no, abbiamo molti casi cui non tenevano assolutamente conto. Però voglio dire qui, per concludere, ripeto, non so se sia una cosa sicura, ma mi pare che per Marco, per la sua interpretazione, e come avete già sottolineato, richiamando il silenzio, ecco, i testi del silenzio, però può avere un significato anche molto più coerente, potrebbe essere anche una notizia corrispondente, cioè che effettivamente Gesù non si è difeso. Ha ammesso l'accusa, anche questo è dubbio perché è discusso. Cosa vuol dire tu lo dici? Io ho sempre interpretato che voglia dire sì. Però vedo che molti commenti restano incerti su questo. Ecco, quindi interpretando che in questo senso che Gesù dica sì, Gesù accetterebbe l'accusa, che è un'accusa politica chiaramente, è un'accusa politica. E d'altra parte Gesù è un personaggio politico, è un personaggio pubblico. Questo non c'è dubbio. Le cose che sono state ricordate, Luca 2, insomma, le accuse che gli vengono fatte devono avere, anche se non sono vere, diciamo, devono avere una plausibilità. Non si può dire di chiunque che solleva il popolo, parte dalla Giudea, eccetera. No, si può dire solo di un personaggio pubblico che ha un enorme seguito e che quindi inevitabilmente ha un aspetto anche politico, è accusabile sul piano dell'ordine pubblico, eccetera. Quindi, voglio dire, no, no, sono accuse plausibili. Naturalmente, secondo gli evangelisti, non sono vere, ma queste sono due cose però che devono stare insieme. Se più o meno può essere così, il silenzio di Gesù è la rinuncia a difendersi, perché le cose debbono andare così. E questo è quello che l'Evangelista Giovanni sottolinea molto, esplicita molto. Ecco, non so se storicamente abbia ragione, ma certamente è un'idea molto importante. Gesù, come non ha denunciato Giuda agli altri, l'ha protetto, addirittura secondo sempre in Giovanni lo protegge fino al punto che gli dà la possibilità di andarsene senza sospetti, senza che nessuno, perché altrimenti non sarebbe, come tutto il comportamento di Gesù è favorisce l'andamento delle vicende fino ad accettare l'accusa. E naturalmente se Gesù accetta l'accusa è più difficile liberarlo, se non collabora, se non si difende, è più difficile per Pilato liberarlo. Io ho questa impressione che qui ci possa essere, ripeto, lo metto lì come, ci possa essere questa linea dell'evangelista. Ecco, preghiamo insieme. Oggi dobbiamo ricordare in questa messa la sorella di Alceo, Luisa, che il Signore ha chiamato a sé, pregando anche per suo marito, per il figlio, per Alceo. Preghiamo.
Preghiamo innanzitutto per il Papa, preghiamo per i suoi collaboratori, per i suoi informatori e così anche per il nostro Vescovo e per chi più gli sta vicino. Preghiamo. E preghiamo per chi in queste ore soffre di più su tutta la terra. Preghiamo. Per chi subisce violenza, per chi è imprigionato, per chi è caduto nelle mani di trafficanti di uomini, per chi è vittima di usurai, preghiamo. Preghiamo per tutti i capi dei popoli, per quanti hanno o credono di avere diritto di vita e di bene sui propri popoli e anche sugli altri, preghiamo. Preghiamo sempre per questa pandemia, per una maggiore solidarietà e cooperazione nell'affrontarla. Preghiamo. E per il cammino della nostra famiglia in questo periodo, preghiamo per i superiori in questa visita, diciamo così, a Bonifati in questi giorni. Preghiamo.
Preghiamo per i bambini che fanno la comunione domenica e che la fanno la confessione sabato. Emilio, Andrea, Davide, Riccardo, Emma, per le loro famiglie, perché sia un momento di grazia per tutti, anche quelli che non potranno essere fisicamente vicini ai bambini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché secondo la nostra regola possiamo osservare il silenzio tutto il giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Diamo le nostre preci, aggiungendo tutte le altre intenzioni, a partire dalla pace nel mondo, da chi governa e da tutti i più bisognosi, i più poveri, i morenti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.